Perché si usa questa parola, testamento, antico testamento, nuovo testamento, la parola sia in greco che in ebraico significa, è più generale, significa patto, più in generale forse atto giuridico. Il termine greco perlomeno significa una disposizione giuridica, cioè un atto che deve essere fatto legalmente, un atto che richiede un notaio. Infatti il testamento ha in sé la parola testimone, è legato a testimone, perché per fare un atto formale occorrono dei testimoni. Un notaio in fondo è un testimone che attesta che il fatto è avvenuto in un certo modo. Infatti se vediamo per esempio no, lo leggo io, in Luca, Gesù dice: Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, io dispongo, è lo stesso termine da cui poi viene testamento, diatitemai, io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. Sono delle disposizioni autorevoli che io dispongo, quindi è un atto formale con cui io dispongo che a voi sia dato un regno. Quindi è un atto giuridico formale, che può essere un contratto fra due, oppure può essere anche un atto unilaterale con cui si cede, per esempio, un'eredità. Ora, il termine in latino testamentum ha sottolineato questo aspetto qui, però il termine in sé è più ampio come significato, anche se si applica al testamento, diciamo così, di uno che cede l'eredità. Il termine in latino è stato tradotto testamentum. E quindi anche le altre lingue, diciamo così, occidentali, italiano, latino, italiano, francese, inglese, hanno preso questo termine testamento, perché lo hanno preso dal latino. Però il termine, ripeto, significa un atto formale giuridico con cui si fa un patto oppure si dà una disposizione formale legale. Allora, antico, il significato di Antico Testamento e Nuovo Testamento è patto. Antico patto e nuovo patto, questa sarebbe forse una dizione più chiara. Ma allora, se è antico patto e nuovo patto, la domanda è: chi sono i contraenti di questi patti? Qual è questo antico patto e qual è il nuovo patto? E quando ho fatto questa domanda anche in altre chiese, hanno fatto fatica a rispondere, non chiedo risposte qui adesso. Qualcuno, anche degli anziani, e qualcuno ha dato risposte anche sbagliate. Antico patto e nuovo patto. Qual è l'antico patto e qual è il nuovo patto e con chi Dio ha fatto questi patti? La risposta più, diciamo così, diffusa è che l'antico patto Dio l'ha fatto con gli ebrei ed è scaduto, il nuovo patto l'ha fatto con noi, con la Chiesa, ed è invece quello buono, quello valido. Questa risposta non è giusta. È sbagliata nettamente e quindi va corretta. In effetti si parla di antico e nuovo patto, ma appunto occorre chiarire che cos'è questo antico patto, con chi ha fatto i patti. Ora, sta scritto che in Efesi 2 voi gentili eravate estranei ai patti e alle promesse, lontani da Dio. E quindi i patti, tutti i patti Dio li ha fatti da Abramo in poi con Israele, mai con noi. Tutti i patti sono con Israele. In Romani 9 dice: ai miei parenti secondo la carne appartengono la legislazione, il servizio sacro, i patti, le promesse. I parenti secondo la carne, cioè non i credenti, i parenti secondo la carne, a loro appartengono i patti e le promesse. Allora, antico patto, nuovo patto, certamente se ne parla in ebreo, per questo adesso leggiamo e vediamo con chi si parla in effetti di antico patto e di nuovo patto. Leggiamo in Ebrei 8, se chiederei magari a qualcuno di leggere se lo vuole fare Maurizio, tutto il capitolo, leggendolo con calma, guardiamo. Ebrei 8.
Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà dei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora però egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore, e il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo».
Ecco, fermo un momento, avete visto con chi ha fatto il nuovo patto di Dio? Con la casa di Giuda e con la casa di Israele. Cita i due regni, tenete presente che il regno di Israele non c'è più, e quindi in qualche modo vuol dire che questo patto riguarda anche Israele, vuol dire che ci deve ancora compiersi per tutti gli aspetti. Andiamo avanti.
Non come il patto che fece con i loro padri nel giorno in cui li prese per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io a mia volta non mi son curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.
Allora, anzitutto vediamo che qui c'è una lunga citazione di Geremia 31. Quindi il nuovo patto che Dio, che Gesù fa, non è che dice: beh, adesso con Israele è andata male, cominciamo un qualche cosa di nuovo che mi invento adesso. Adesso invento una novità. E Gesù compie un nuovo patto, cioè compie il nuovo patto che era stato promesso a Israele proprio poco tempo prima che il Tempio di Gerusalemme fosse distrutto. Poco prima Geremia annuncia un nuovo patto. Questo è un patto che si compie. Allora dovremmo esaminare bene appunto cos'è questo patto. È un patto annunciato a Israele e che il Dio nella sua fedeltà mantiene. E nell'ultima cena, che non è una cena di addio, diciamo così, ma è l'ultima Pasqua, è la Pasqua che Dio fa, che Gesù fa con i suoi discepoli, tutti ebrei, perché certamente non un gentile avrebbe potuto partecipare alla Pasqua. Io ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, e in questa Pasqua lui annuncia che questo calice è il sangue, è il nuovo patto nel mio sangue. Noi celebriamo tutti i giorni, tutte le domeniche, la cena del Signore, nella quale ricordiamo il pane rotto e ricordiamo: questo è il calice della benedizione, è il calice del patto nel mio sangue. Il calice del patto nel mio sangue. Questo termine patto non lo sottolineiamo abbastanza. è il calice l'aspetto importante che contiene il sangue. E infatti il calice della benedizione che noi benediciamo, dice Paolo nella lettera ai Corinzi capitolo 10, è il nuovo patto nel sangue di Gesù. E per cui avete notato che non si parla nella prima Corinzi di vino, non viene citato il termine vino, non si parla di un goccetto di vino, non viene detto, ma viene parlato del calice della benedizione a cui partecipiamo, perché il calice ricorda il patto formato, stabilito nel sangue, perché i patti importanti avvengono nel sangue. Quindi l'aspetto del patto è il calice della benedizione, perché nella Pasqua, c'era nella cena di Pasqua molto elaborata, c'erano quattro calici, ciascuno aveva il suo nome, e uno si chiamava il calice della benedizione. E questo calice, in Luca ce ne sono infatti citati due, e uno dei due è il calice della benedizione, che è il calice del patto. Il sangue, il vino che è benedetto, rappresenta il sangue della vittima. Allora, il sangue è importante, ma è importante il patto. È il patto che viene nel sangue, che ha bisogno del sangue, perché il sangue è necessario perché si compia il patto. Il sangue di Cristo non è un generico detersivo, diciamo così, che pulisce. È purifica in un senso giuridico, perché il peccato richiede la condanna. In Numeri, leggo io, Numeri 35-32, dice questo: non accetterete prezzo di riscatto che permetta a un omicidio di mettersi in salvo nella sua città di rifugio e di ritornare ad abitare nel paese prima della morte del sacerdote. Sempre entra la morte in mezzo, vedete? Deve morire qualcuno. Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese. L'omicida ha sparso del sangue, la terra grida. È stata contaminata da questo sangue sparso. Non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso. Il sangue era necessario per purificare quella terra che era stata contaminata dal sangue dell'omicida. Quindi il sangue è il fatto, una condanna deve essere eseguita e non si può espiare se non con il sangue. Il sangue di Cristo ci purifica, perché ci purifica da un punto di vista legale, come quando si parla della fedina penale, si dice la fedina, si può sporcare la propria fedina penale, e come la si pulisce la fedina penale? Una volta che tu hai commesso il reato, il crimine, sta scritto. L'atto accusatore è questo, sta scritto. Come lo cancelli, come lo purifichi? Bene, ci sono degli atti legali per cui può accadere che tu ti pulisci la fedina se certi elementi, diciamo così, giuridici avvengono. Ebbene, la morte di Gesù Cristo, il sangue sparso, pulisce questa fedina. Tu sei ormai condannato, la condanna è compiuta e quindi la tua fedina penale è pulita. E adesso il sangue di Cristo che è stato sparso per la condanna diventa per te vera bevanda, e tu il sangue di Cristo risuscitato, la vita di Cristo risuscitata è in te, soltanto perché la condanna è stata eseguita e il sangue è stato sparso, allora adesso non c'è più colpa, ma non perché tu sei diventato più buono o Dio è stato più tollerante, ma perché Dio ha eseguito la condanna in Gesù Cristo, allora il sangue è stato sparso. E questo calice appunto rappresenta la benedizione, perché in questo modo il Dio benedice il suo popolo. Perché nel nuovo patto, di cui si parla Geremia 31, ma che viene anche ripetuto da Ezechiele e da altri profeti, il Dio aveva promesso per il suo popolo, trasgressore, peccatore, ostinato, che io vi perdonerò i vostri peccati. Sarò io che perdonerò i vostri peccati e io che vi darò lo Spirito Santo in modo tale che voi potrete compiere la mia volontà. È una promessa di grazia. La grazia viene presentata nel Vecchio Testamento, non è una invenzione del Nuovo. Il Dio promette al popolo di Israele il perdono dei peccati, il dono dello Spirito Santo. Tutte cose promesse a Israele. Perciò c'è una grande gioia che viene annunciata perché dagli angeli quando Gesù nasce, perché una grande gioia che tutto il popolo avrà, perché è nato colui che salverà il suo popolo dai peccati, sta scritto. Quindi c'è una benedizione che avviene proprio attraverso la morte che, provocata dal rifiuto da parte del suo popolo, del suo Messia, di Gesù, ma c'è una benedizione. Tutto questo è avvenuto in Israele, e attenzione, questo nuovo patto, se noi andiamo avanti in Geremia 32 si vede che ha degli altri aspetti che riguardano Israele, che riguardano la sua ricostituzione. Geremia 32, possiamo leggere Geremia 32. In Geremia 31 si può rileggere 31-31 in poi, diciamo così, il passo che poi in ebrei viene citato. Questo, siccome si pensa che il nuovo patto, alcuni, è un patto fatto con la Chiesa e con il rigettamento di Israele, poco dopo, nel versetto 31-35, Dio fa una promessa a Israele, dice: così parla il Signore che ha dato il sole come la luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Questa è una promessa che riguarda Israele. Come si può pensare che Dio abolisca Israele quando ne ha fatto una promessa che, se cambiano le leggi, allora potrebbe anche cambiare? Io ho dato le leggi alla natura, io ho dato le leggi per quanto riguarda Israele. E poi, andando avanti, 32, vediamo dal versetto 37. Ecco, io li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati, nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Ripeto, Geremia parla poco prima che il Tempio si sarà distrutto. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. E darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temono per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno. Questo è il nuovo patto, ancora. Che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore e con tutta l'anima mia. Questo patto, questo nuovo patto dato a Israele, contempla dunque il perdono dei peccati, il dono dello Spirito Santo, che è ciò che Pietro annuncia nella predicazione della Pentecoste agli israeliti. Sta parlando agli israeliti, dice: guardate che il Dio sta mantenendo la sua promessa, perdona i peccati se voi vi ravvedete e confessate i vostri peccati e vi battezzate nel nome di Gesù, e vi dà anche il dono dello Spirito Santo come promessa. Questo si compie. Per quanto riguarda il resto, dirà dopo nel secondo messaggio, il cielo deve tenere accolto Gesù il Messia fino a che non avvenga la restaurazione di tutte le cose. Cioè, l'altra parte del patto, che è la restaurazione di Israele, verrà quando il Messia tornerà a restaurare tutte le cose. Fa parte dunque del nuovo patto anche la restaurazione di Israele. Ma allora, due cose anzitutto bisogna dire: che cosa è l'antico patto? C'è un antico, qua si parla di antico e di nuovo. C'è un patto che scompare, ma qual è il patto? Non c'è il generico patto con gli ebrei, che non c'è un patto così nominato. Ci sono vari patti. Il patto iniziale e fondamentale è il patto con Abramo, con cui Dio fa una promessa: ti benedirò e sarai in benedizione a tutte le genti. Dopo questo patto vengono altre articolazioni degli altri patti, c'è il patto con Mosè. Cosa dice qua in Ebrei 8? Il patto che io feci con loro nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. E questo è il patto con Mosè. È il patto con Mosè, non è il patto con Abramo. Allora, l'antico patto non è il generico patto con gli ebrei, è il patto con Mosè, che è avvenuto 430 anni dopo il patto con Abramo, e il patto con Abramo non è stato abrogato. Il patto con Abramo è valido, è un patto unilaterale, un patto incondizionale che non può essere vanificato, perché Dio l'ha fatto soltanto sulla base di se stesso. Dio ha promesso, è come appunto un'eredità. L'eredità non è un contratto, io stabilisco, e se lo stabilisco basta, l'altro non può fare niente in un certo senso, può sciupare l'eredità, ma non può non riceverla se io ho stabilito che gliela do. Quindi è un patto unilaterale. Il patto con Abramo non è stato abolito, non solo, ma il nuovo patto è, diciamo così, un compimento, un'articolazione, del patto con Abramo. Allora, il patto con Abramo, che è stato fatto appunto con il capostipite, diciamo così, dei patriarchi di Israele. Allora è importante questo, perché Dio aveva promesso ad Abramo di dare dei beni materiali e di essere in benedizione a tutte le genti. Allora c'è una promessa che Dio ha fatto ad Abramo, di essere in benedizione a tutte le genti, e questa benedizione avviene attraverso Israele, attraverso il popolo di Dio. Allora, il perdono dei peccati che Dio ha promesso a Israele e che mantiene, perché la predicazione di Pietro alla Pentecoste dice: ravvedetevi e sarete perdonati dei vostri peccati, si estende nel piano di Dio anche ai gentili. È la benedizione promessa a Israele che si estende ai gentili. Israele, il popolo di Dio, diventa in benedizione a tutte le genti. Allora è la benedizione che si è estesa, ma passando attraverso Israele. È la benedizione del perdono dei peccati, che avendolo concesso il Dio al suo popolo di Israele, lo concede a tutti coloro che credono in quel Messia. Allora il Messia è stato rifiutato dal popolo nel suo complesso, soltanto un residuo lo ha accolto, ma coloro che lo hanno accolto hanno il perdono dei peccati. Il Vangelo di Giovanni, capitolo primo. Non è stato accolto in casa sua, ma in tutti coloro che lo hanno accolto è dato il diritto di diventare figli di Dio. È il perdono dei peccati che viene esteso, è la benedizione che si estende da Israele a tutti i gentili che credono nel Messia di Israele, nel Messia di Israele. Ma è importante questo aspetto, che la salvezza che ci viene concessa è perché Dio ha mantenuto la sua fedeltà alle promesse fatte al suo popolo. Perciò, se ci fosse un Dio che viene meno la sua fedeltà con Israele, allora potrebbe venire meno anche la sua fedeltà con noi. La certezza della salvezza che noi possiamo avere è perché Dio mantiene il suo patto con Israele e lo salva, e un giorno gli darà il resto delle promesse, cioè lo restaurerà nel suo regno, e in quel giorno, in quel tempo, non ci sarà più bisogno di andare a evangelizzare un altro ebreo, perché tutti lo conosceranno, tutto Israele lo conoscerà, e sarà veramente tutto un popolo di giusti, come anche annunciato da un altro profeta. Ma la benedizione si estende anche a noi. Allora noi siamo partecipi della benedizione a tutti i gentili, e infatti nella lettera ai Galati Paolo non si rifà a Israele, ma si rifà ad Abramo. Noi siamo benedetti con il credente Abramo, perché Abramo ha avuto una promessa prima di essere circonciso, e quindi in qualche modo lui sia il padre di tutti coloro che credono. Mentre quando si parla di Israele, Israele è da Israele è la nazione, e quindi non è che Israele non viene sostituito. Ci sono delle promesse date a Israele come nazione, che rimangono nel popolo di Israele e un giorno si compiranno, ma la benedizione avviene su tutto il mondo, e Dio vuole benedire il mondo attraverso il suo popolo. E come lo fa? Lo ha fatto appunto come ci viene detto dalla parola, ma la benedizione passa attraverso Israele, la salvezza viene dai giudei. Allora io devo dire che ho osservato nella mia vita di non aver tenuto conto di un'esortazione dell'Apostolo Paolo, quando dice al popolo dei gentili: non ti insuperbire, non ti insuperbire, perché non sei tu che porti il tronco, ma è il tronco che porta te, non ti insuperbire. E io mi sono accorto che molto naturalmente mi sono insuperbito. In che cosa consiste l'insuperbimento dei gentili nei confronti di Israele? Semplicemente di non tenerne conto, dimenticarsi, fare come se Israele non ci fosse, cioè Gesù, basta, che c'entra Israele? Non ricordarsi che il sangue del patto che Dio ha fatto con Israele, con la casa di Giuda e con la casa di Israele. Non ricordarsi che la salvezza viene dai giudei, non ricordarsi che il Dio comunque compierà il suo piano nei confronti di Israele e per questo lo mantiene. Non mi interessa. Ho sentito recentemente da un ebreo messianico una frase a slogan che mi colpisce, che mi dice: nel momento in cui tu hai stabilito una relazione con il Dio vero che ha creato i cieli e la terra, che tu lo sappia o no, hai stabilito una relazione con il suo popolo di Israele, attraverso la persona del Signore Gesù, che non si lascia mai staccare dal suo popolo. Guai a pensare che Gesù sta per noi e contro il suo popolo. Gesù è morto, Geremia, anche ancora, quando per esempio in Isaia 53 citiamo, è stato dato per i peccati del suo popolo, è stato dato per i miei peccati, che è anche vero, ma dimenticandomi che è stato dato per i peccati del popolo, e che l'interlocutore di Dio nel libro del profeta Isaia è il popolo, è continuamente il popolo, e anche lo chiama il servo dell'Eterno, un servo cieco e sordo in certi momenti, ma comunque il suo servo, e per poter far sì che la sua parola si mantenga, per cui il suo popolo sia veramente un popolo di testimoni, è stato necessario che il Messia stesso, che Dio stesso diventasse ebreo. Dio si è fatto ebreo, noi diciamo Dio si è incarnato, no? Generico. Dio si è fatto ebreo, è diventato non un generico uomo. Se voi qualcuno ha imparato il credo apostolico, si dice, lo recitate tutto: nacque da Maria Vergine, portì sotto Ponzio Pilato, eccetera, eccetera, e poi Israele non c'è mai, non esiste. La salvezza comincia con Maria. Nacque da Maria Vergine. Se uno si chiede: ma chi era sta Maria? Ma una giovincella che stava nel Medio Oriente. Maria. In Maria si compie una parola. L'angelo annuncia: gli darò il trono di Davide, e Maria, certamente sostenuta dallo Spirito Santo, riconosce che si compie una parola che Dio ha promesso a Israele. Il trono di Davide è un trono che regna, ma anche sarà lui che perdonerà, che salverà il popolo dai suoi peccati, il popolo dei peccati. In primo luogo è il perdono promesso a Israele che si deve manifestare, e poi ci si accorge che, siccome Israele è chiamato ad essere in benedizione al mondo, la benedizione in cui che avviene in questo tempo attraverso Israele, attraverso la predicazione del perdono dei peccati fatta dai discepoli di Gesù e trasmessa a tutti noi. Questa è la benedizione in cui avviene oggi nel mondo quella promessa che in te saranno benedette tutte le genti. In questo modo avviene oggi la benedizione, che ci passa però attraverso Abramo. Se voi avete la fede di Abramo, siete benedetti con il padre Abramo. Questa benedizione. Ma è Dio compierà anche tutto il resto. Ci sarà una benedizione politica che avverrà sul mondo quando finalmente avremo un governo che governa bene. Non è forse una benedizione? Lo sentiamo come nazione, come maledizione, quando c'è un governo che governa male, che va tutto quanto a scatafascio. Anche la nostra vita personale ne risente. Quindi siamo tutti ben contenti, dovremmo pregare per le autorità perché possiamo vivere tranquillamente. Perché un governo che governa male è veramente una maledizione, lo sanno bene, anche in Romania nel passato. Cosa significava avere un governo sbagliato? E allora, se un giorno ci sarà la benedizione che avviene attraverso un governo mondiale veramente giusto, ma questo sarà quando Israele sarà manifestato. Allora Israele si vedrà, E allora correranno tutti al Monte Sion, le profezie che riguardano il Monte Sion, il regno messianico. Allora ci sarà la benedizione in forma politica, in forma di governo, quando il Messia sarà manifestato. Ma quando il Messia sarà manifestato anche Israele. E quindi il Salmo 2, il figlio starà sul Monte Sion, non andrà né a Bruxelles, né a New York, né da qualche altra parte, né a Roma, andrà sul Monte Sion. E quindi in quel momento, quando il Messia sarà manifestato anche Israele. Certo, anche il Gesù sarà manifestato, anche la sua sposa, la Chiesa, ma allo stesso tempo, quando tornerà, sarà manifestato anche Israele politicamente, e quindi la benedizione avverrà nella forma politica in cui noi ci aspettiamo. Dopo 2000 anni di cristianesimo, cosa ti dici? Non è successo ancora niente, il mondo è peggio di prima, è pieno di guai e così via, ma non è stato promesso questo. La risoluzione dei problemi mondiali avverrà quando il principe della pace si manifesterà. Ma se non si manifesta visibilmente ancora è perché tu possa essere salvato, perché nel momento in cui si manifesterà, allora ci sarà poco da scegliere in un certo senso, perché in ogni caso tutti saranno sotto la verga del suo governo, e quindi in un certo senso regnerà la giustizia. Allora vedete che tutto questo ci aiuta ad adorare il Signore nel modo pieno, giusto e possibile, perché il Signore è il Dio di Israele. E allora la nostra adorazione si riempie anche di contenuto se noi osserviamo la sua fedeltà nei confronti di Israele. Allora certamente noi vediamo, per esempio, che abbiamo letto in Ebrei, che il patto con Mosè è un patto transitorio, perché è un patto condizionale che Israele ha violato. Quel patto poteva essere violato. La legge è stata data da una parte per anche indicare la santità di Dio, per condurre comunque nel modo migliore il suo popolo, ma non per poter ottenere il perdono dei peccati, perché il perdono dei peccati, il vero, diciamo così, debito, soltanto il Messia lo poteva pagare. Quelle cose che Dio ha, che quelle cose del sacerdozio levitico sono delle ombre. L'ombra diremmo oggi la fotocopia, non so, la fotografia, perché una volta per vedere non è che si poteva, invece di vedere l'oggetto c'è una luce e vedi l'ombra, dall'ombra in qualche modo puoi risalire alla persona, ma non è la stessa persona. Ripeto, è come una fotocopia, una fotografia, un'immagine, un qualche cosa che rappresenta, ma non lo è. Quelle cose effettivamente che nel piano di Dio erano delle ombre, annunciavano però che cosa? Dei futuri beni. Il futuro bene in senso pieno, il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio, un futuro bene. Attenzione, queste cose sono veramente ombra, ma noi compiamo l'errore di pensare che qualcuno, che tutto Israele, tutto il popolo di Israele è un'ombra. Il popolo di Israele non è un'ombra, è portatore di ombre, cioè, e Dio gli ha dato questo compito anche di annunciare. Ma quei beni sono reali, così come è reale Israele. Quindi Israele non è un'ombra. Attenzione a non farne soltanto, diciamo così, un oggetto di metafore che servono semplicemente per illustrare noi, che siamo l'aspetto più importante. Israele non è un'ombra, e la presenza del popolo di Israele concreto, molto visibile con tutti, ci dimostra che non è un'ombra. Non è semplicemente una parabola, una metafora per illustrare una lezioncina. È una realtà. Quindi al popolo di Israele è stato dato anche di avere il compito di annunciare questo aspetto, diciamo così, della realtà, di Gesù. Ma non è un'ombra Israele. Israele è una realtà, e ci sono delle promesse che riguardano Israele molto concrete. Allora anche ciò che accade oggi legato a Israele è comunque legato a Dio. E questo ci deve spingere ad avere il giusto atteggiamento nei confronti del Dio di Israele, a temere il Signore, ad annunciare il perdono dei peccati agli uomini fino a che c'è tempo, a adorarlo anche nel modo pieno, nel modo giusto, senza dimenticare Israele. Ricordiamoci che il calice che noi prendiamo è il nuovo patto nel mio sangue. Questa è casomai una conferma, un sostegno all'uso di un unico calice, almeno per un gruppo di persone adeguate, non di callicetti ad personam, perché c'è il callice della benedizione, è il callice del patto, il patto che però è stato fatto nel sangue di Cristo. Gesù ha annunciato questo. Questo è il callice, il nuovo patto nel mio sangue. Allora è importante lo aspetto del calice. Ripeto, non viene mai detto bevete il vino nelle lettere, ma partecipare al calice della benedizione, che è il nuovo patto nel sangue di Gesù. Se noi ricordiamo questo, ripeto, anche la nostra adorazione ne viene arricchita, e anche il nostro rapporto nei confronti della realtà intorno a noi, sia che si tratta di gentili, sia che si tratta di ebrei, ne può essere arricchita, perché è importante che noi abbiamo, fratelli, delle idee bibliche chiare, perché senza idee bibliche di chiare, soltanto diciamo così con esortazioni ad essere dei bravi credenti, non siamo tutelati dai venti di dottrine che poi dopo ci spingono a prendere delle decisioni sbagliate, e quindi perciò dobbiamo essere arricchiti nella conoscenza della parola di Dio, di tutte le sue promesse, e questo farà di noi appunto dei testimoni. Questo è l'aspetto importante che ha la Chiesa oggi. Il popolo di Israele non è in questo tempo, in questa dispensazione, come popolo testimone. Non testimonia, perché non testimoniando del suo Messia, non testimonia. Infatti Gesù cosa ha detto ai discepoli? Voi mi sarete testimoni. Il termine testimone è molto forte, perché Dio aveva detto in Isaia a Israele, voi siete i miei testimoni, non noi pagani, voi siete i miei testimoni. Ma adesso che hanno rifiutato il Messia, i testimoni sono i discepoli di Gesù. E Gesù dice, voi siete andate, testimoniate di me. Quando gli apostoli chiedono, appunto i discepoli chiedono comprensibilmente, prima che Gesù scendesse in cielo, ma allora quando è che il regno di Israele viene? Perché alla fine, sì, va bene, vediamo, crediamo che tu sei il Messia, sei morto, sei risuscitato, sei con noi, adesso te ne vai, ma il regno di Israele quando è che viene? Non sta a voi di sapere i tempi. Qualche commento invece dice, Gesù spiega che non avevano capito bene che il regno era un'altra cosa. Allora è importante sapere quale idea abbiamo su questo aspetto. Gesù dice, non sta a voi sapere i tempi. Voi vorreste averlo, se possibile, subito, comprensibile. Ma adesso voi mi sarete testimoni. Quindi il compito dei discepoli di Cristo è quello di svolgere la funzione del Cristo, del Messia, debole, con la possibilità di essere misconosciuto, di essere perseguitato. Voi sarete i miei testimoni, fino a quando il Padre stabilirà che il tempo del regno verrà. Adesso allora è il tempo della testimonianza, e questa testimonianza viene fatta da un corpo di giudei e di greci, perché questo è il piano che Dio aveva già in mente fin dall'inizio, che ha rivelato dopo che è accaduto un mistero, il mistero dell'indurimento parziale di Israele. Questo non era, diciamo così, preannunciato prima, è accaduto, ma questo rivela adesso che c'è un piano di Dio, che in questo tempo il corpo del Messia asceso in cielo, nascosto in cielo agli occhi di tutti, della politica, e questo corpo di Cristo sia il corpo dei testimoni di Cristo. Allora adesso noi, nella debolezza, senza pensare di essere riconosciuti, come appunto fa la Chiesa Cattolica, che vuole avere il riconoscimento, le glorie, eccetera, perché io sono il rappresentante di Cristo su questa terra, cosa appunto fondamentalmente sbagliata, noi siamo chiamati come testimoni, corpo di ebrei e gentili, ad annunciare il nome di Gesù a tutto il mondo in attesa che egli venga. E allora di nuovo la cena del Signore ha tutti questi aspetti. Facendo queste cose noi annunciamo oggi la morte del Signore, che è avvenuta nel tempo passato, fino a che Lui ritornerà nel futuro. E quindi è un atto, diciamo così, pieno di annuncio storico. Qualcosa è avvenuto nel passato che è legato a Israele, oggi noi lo annunciamo, perché oggi annunciando che il Cristo è presente in mezzo a noi, ma nella attesa che Lui ritorni, e ritorni in un modo diverso, cioè in modo visibile. Adesso è già presente, nello spirito, ma non è visibile, non è manifestato. Noi aspettiamo il momento in cui sarà manifestato, ma il momento in cui sarà manifestato sarà anche il momento in cui le nazioni dovranno riconoscere che Israele è il popolo eletto da Dio. E quindi perciò non ci sarà nessuna rivalsa, adesso finalmente è arrivato il momento giusto. Il momento loro riconosceranno il Messia, anzi diventeranno degli evangelisti loro, e poi dopo le nazioni dovranno riconoscere che Dio ha scelto il suo figlio sul monte Sion, e quindi ci sarà la manifestazione. Noi tutto questo lo annunciamo anche nel semplice atto della cena del Signore che facciamo ogni domenica. Che il Signore ci benedica e veramente benedica la testimonianza che Lui vuole dare anche attraverso la nostra debole opera e azione.